Linee d'ombra di Matteo Caccia.
È la puntata speciale del sabato di Linee d'ombra, quella in cui vi raccontiamo la nostra storia seriale, quella di Antonio Cocco, un giovane uomo che finisce all'età di 18 anni, scappato dalla sua città, scappato dalla scuola, scappato da casa, finisce in Francia e finisce nella legione straniera. È il 1952 e lui si ritrova davvero in un batter d'occhio, in pochissimi mesi, in Indocina, a combattere una guerra. Qui siamo esattamente lì, siamo in Indocina e nelle lettere che manda al padre ci racconta quello che vede e quello che prova.
Allora, intanto ti volevo chiedere, cioè, una volta che lui è partito per l'Indocina, si sono perse le speranze di riuscire a portare
sì. Sì, assolutamente sì. Era come dire parto per la Luna, e cioè, era una cosa talmente lontana, talmente fuori di ogni... Mi ricordo che si andava a pigliare gli atlante di scuola a vedere di capire cosa era l'Indocina, anche perché... La prova in Indocina è talmente vaga che solo dopo abbiamo capito.
9 novembre 1952, Bateau Marseille, diretto a Hai Phong 43, Tonchino. Carissimo papà, indiscutibilmente la mia carriera qui in Indocina l'ho cominciata molto bene. Abbiamo preso l'aereo a Saigon e dopo due orette di volo siamo arrivati a Nha Tram, in Cochinchina. Non so cosa sia successo, ma un aereo mancava all'appello. Sabotaggio, penso io. Nessuno ad ogni modo si azzarda a parlarne con gli ufficiali. Ci hanno detto che è ritornato alla base e che avremmo ripreso il viaggio con la nave, ed infatti così abbiamo fatto. Sono già trascorsi un giorno e una notte da quando mi sono imbarcato e mercoledì 11 novembre arriveremo ad Hai Phong. Mi hanno detto che si può chiedere di fare qualche corso. Io chiederò quello di radiotelegrafista. Almeno per 6 mesi sarò in pace e dopo cercherò di sbrogliarmi. Sono stato appiccicato al 3° REI, il 3° reggimento di fanteria, che è il più decorato dei reggimenti francesi. Pensa che porta 7 palme. Allora, incuriosito, chiesi il perché di tutte queste glorie e candidamente mi risposero: capirai, l'hanno distrutto 4 volte laggiù da noi. Tuttavia, da quello che mi hanno detto, ci sono parecchi posti dove si sta benone, specialmente verso il delta del fiume. Ma io non conto assolutamente ad una fortuna del genere. Mi vanno troppo storte da 2 mesi a questa parte. Anche quella, ad esempio, di relegarmi in mezzo a tutti gli americani del nord, tedeschi compresi, francesi, e non un italiano, ti sembra poco? Dover dire addio ancora una volta agli amici italiani con la semi-certezza di non rivederli più. Vedere ragazzi di 30 anni piangere prima di partire. C'era un padovano che conosce i Dania di nome perché ha studiato al Ca' Foscari e all'Università di Padova, si chiama Schiattarella. Incapace di dirmi una parola, e le lacrime che gli colavano sul viso. Cosa vuoi, io qui in Indocina sono tra i più giovani. Di solito i ragazzi della mia età rimangono in Africa per farci il callo 2 o 3 anni, e tutti mi volevano bene, specialmente quando si sa cosa ci attende. Quando uno di noi italiani faceva a pugni, eravamo sicuri che tutti l'avrebbero difeso, e su tutte le cose ormai eravamo affiatatissimi. Eravamo, insomma, italiani, decisi a non farci pestare i piedi. Meglio è, ad ogni modo, che non li ricordi e metta ancora una pietra sulla loro amicizia e guardi avanti. Eppure sento che non posso durare a lungo, che prima o poi dovrò cedere. Se continuo in questo passo non potrò più reggere questo fardello che sarebbe già pesante per me, ma che qualcuno si diverte a caricarmelo ancora. Mi sento troppo solo in questa terribile solitudine, staccato da tutti, trascinato da una corrente vertiginosa che a volte, con una forza che certamente non è mia, riesco a rimontare, che a volte purtroppo mi lascio trascinare. Purtroppo però questa corrente porta verso un abisso. Ma non ci pensare, papà. La mia fede è sempre grande e incrollabile. Una cosa vi chiedo, scrivetemi. Scrivetemi tutti. Sarà l'unica cosa che potrà farmi dimenticare in quale stato sono e tra chi sono. Una volta da noi cercherò di farmi imboscare. E se le probabilità di lasciarci la pellaccia saranno poche, farò 3 o 4 anni tra i cinesi, altrimenti tu mi farai in qualche maniera un passaporto e quando mi daranno i 40 giorni di riposo, piglierò il volo. Soldi conto di averne, non molti, ma mi basteranno. Figurati, dopo quello che avrò passato qua giù, se saranno capaci di fermarmi. Tuttavia di questo ne avremo agio a parlarne. La mia paga è di 1.100 piastre al mese, cioè 17.000 franchi.
i soldi glieli depositavano sul conto, per cui potrebbe essere che fossero delle delle monete da usare nel campo, in caserma, per farsi dare soldi vietnamiti da spendere poi in loco, nel senso che i franchi francesi gli venivano depositati in Francia, probabilmente gli detraevano il
corrispettivo, spese,
esatto,
che avevano
le spese e i soldi che lui chiedeva, per cui può darsi che fosse così, è una supposizione, che fosse una sorta di moneta convenzionale dentro la caserma, nei cosi.
Ogni mese conto di spenderne 5 o 600, in modo che in caso di disgrazia potrete averli voi. Sono pochi, ma mi basteranno. A proposito di soldi, a Saigon ci hanno dato 600 piastre e quartiere libero per tutta la notte. Lasciamo perdere.
Alla fine del mese si è trovato senza soldi, perché quello era un anticipo. Loro credevano di avere, li hanno spesi come pazzi. Credo che abbia fatto dei punti tipo alla fine di quella giornata. E dopo, la volta dopo, quando dovevano dargli il stipendio, se lo sono tenuto.
Ne hanno fatte di tutti i colori.
Alcol e prostitute?
Possibile, è molto possibile. Tieni presente che, per esempio, a Dien Bien Phu c'erano donne. Chi erano le donne di Dien Bien Phu? Due donne famose, no? Perché una era la Brigitte Friang, che era una militante della resistenza al nazismo, che era stata catturata dalla Gestapo, internata e poi è stata inviata di guerra e scrittrice, e lei era stata paracadutata nella zona di Dien Bien Phu, si era fatta paracadutare nella zona di Dien Bien Phu. Poi c'era la Geneviève de Galard, che era la Croce Rossina, una ricca, era figlia di una famiglia ricca, famiglia aristocratica infermiera, si arruolò come infermiera volontaria nell'aviazione francese e su sua richiesta fu assegnata all'Indocina. Ecco, a parte queste due donne, come dire, famose cose, e poi le altre erano prostitute nordafricane e vietnamite che avevano portato a seguito la regione, così come ovunque.
L'estremo oriente è meraviglioso, non saprei proprio come descrivertelo. Sono certo però che quello che avrete letto non ha potuto farvi un'idea. Bisogna esserci per dire, o meglio sapere, che cosa sia. Pensa che per visitare Saigon, che ha più di 1 milione di abitanti, siamo montati sui pus-pus, che sono dei rickshaw trascinati da un motorino, e ci abbiamo impiegato 4 o 5 ore con gli indocinesi che facevano acrobazie per farli correre. Abbiamo cenato nel miglior albergo con il vino Bardolino, liquori, pasta asciutta all'italiana. Oppure assaggiato la zuppa del luogo, fa una puzza terribile ma è molto gustosa. Ci è costata cara però. Io quando sono rientrato avevo 100 piastre di debito. Facendo un conto approssimato, sono più di 20.000 lire italiane. Non c'è male, no? In una sera. Ti scriverò ancora da iPhone. Ti abbraccio e ti bacio. Tony. Carissima mamma, tra 2 giorni avrò 19 anni.
Mi ricordo Mariella, la moglie sua, uno dei primi ricordi che a me ha stupito molto, che un giorno è venuta a trovarci, ci si vedeva spesso, e che ha detto: oggi è il 13 di giugno, oggi è Sant'Antonio, Antonio. E ha pensato alla sua mamma, per la mamma. Quindi Sant'Antonio il 13 di giugno era il ricordo del figlio.
E quando scenderò dal letto, vi sentirò darmi gli auguri e a tavola ci sarà il dolce e l'immancabile regalo per me. Bei giorni quelli. Eppure mi sembrava d'essere un sacrificato. Capirai, dovevo dirvi dove andavo prima di uscire. Invidiavo i vagabondi, amavo la libertà. Povero illuso. Se dovessi ritornare a casa, l'unica cosa che desidero è di starmene in pace e di condurre una vita come l'amano i vecchi. Eppure questi 5 mesi di legione mi hanno cambiato in tutto, dal nero al bianco. Mi sento quasi vecchio e stanco. Ho ricevuto a Saigon la tua lettera, quella che mi avevi spedito a Saida, e puoi immaginarlo con quale gioia. Ero ancora pieno di speranze. Purtroppo tutto è andato a monte, ma non fa niente. Saprò sopportare anche questa dura prova che Dio mi ha dato e spero di uscirne vittorioso. Non è assolutamente il caso di impensierirsi. Passeranno anche questi 2 anni. e ritornerò a casa.
Perché dice solo 2 anni e invece di solito ne dice che deve fare 5 anni?
Quindi nel territorio nazionale francese tu passi 3 anni, gli altri 2 li passi in combattimento, diciamo così.
Quindi lui calcolava i 2 anni?
E alla fine dei 2 anni, cioè, lui mi daranno un mese di ferie e in più no, avrò 10 giorni ogni volta che ha una medaglia. Quindi aveva già accumulato 50 in pratica alla fine. E pensava che la prima cosa che faceva, una volta andato in Algeria, sarebbe stato prendere una nave e andare in Italia, insomma, per scappare in qualche modo. Non si sarebbe fatto, cos'era, 2 anni che mancavano, l'anno che mancavano.
Su col morale, mamma. Abbraccia tutti. Ti bacio. Tony.
Linee d'ombra.
La storia di Antonio Cocco è non solo la storia di un giovane uomo che compie un atto scellerato, stupido e paga tutte le conseguenze, ma è anche la storia di un giovane uomo sfortunatissimo, perché tutto quello che poteva andare storto va storto e alla fine lui si trova esattamente dove temeva di finire, nonostante tutti i tentativi anche del padre e della famiglia di farlo tornare a casa. Si ritrova al fronte in Indocina. Caro papà, siamo a 20 chilometri dalla città, in un paesetto occupato dai legionari, dove c'è il posto del nostro reggimento. Non t'ho scritto prima perché volevo sapere esattamente l'indirizzo e dove ero assegnato. Come al solito, la fortuna mi assiste. Domani parto in operazione. Ci hanno dato il fucile personale, munizioni a sazietà, elmetto e zaino e mi porteranno in aereo a 100 chilometri da qui, direttamente in prima linea. Io spero di non essere così sfortunato da lasciarci la pelle la prima volta, ma se tu sapessi come vanno le cose qui, non mi daresti torto. Ci vado senza nemmeno pensare al pericolo. Sono un incosciente e lo ammetto, ma che devo fare? Ormai ci vado e che Dio me la mandi buona. Non so quanto tempo starò fuori. Può darsi 1 mese, 2 o anche 6. Dipende da come ci daranno da lavorare. I fratelli scalzi sono una brutta razza. Disgraziati loro ed io, che sono venuto a combatterli.
I legionari chiamavano fratelli scalzi, frères de chaux, i Viet Minh, vestiti di nero e con sandali di fortuna ai piedi, alludendo ironicamente all'ordine dei carmelitani scalzi.
Una cosa spero, che quando tornerò ci troverò un po' di lettere. Scrivetemi tutti quanti siete. Vi prego, non sapete in che luoghi ci troviamo. Risaie e foreste, in mezzo alla melma sino alla cintola. Oppure certe foreste con tutte le specie di bestie, sapessi che corse abbiamo fatto per un serpente. Eppure c'è anche da ridere, sai. Io qui ne sento di tutti i colori. Dicono addirittura che questo è il peggiore dei posti, ma io non ci credo. Ora faccio i fatti miei e spero di trovarmi bene. Non so cosa penserai, ma abbi pazienza, papà. Questo è il minimo che posso dirti.
Consiglierei un'altra cosa, di guardare il testo originale delle lettere, perché lì vedi un'infinità di cose, vedi la scrittura cambiare a seconda delle circostanze, vedi quando ha bevuto e la scrittura tende tutta storta, vedi quando è preoccupato e ci sono perfino segni di lacrime sulla
lacrime,
che non so se fossero sue o dei genitori.
È proprio la macchia che ha sbiadito, che scriveva col pennino e con il giostro che leggeva, no? E proprio, a volte vedi proprio la macchia dell'acqua che ha un po' diluito la scrittura, eccetera.
Sì, poi nel testo originale dà ancora più impressione di come fosse questo povero diavolo.
Le scriveva tra un'uscita e l'altra, seduto per terra, in mezzo al fango. Era un sistema per sopravvivere, per non suicidarsi, insomma.
Ah, mi dimenticavo che a da noi ho fatto un lancio col paracadute. Dio ha voluto che dopo avessi il cuore che marciava male e ho chiesto di fare il contabile. Se Dio mi desse questa grazia. Vi manderò la foto del lancio quando saranno sviluppate. Per il momento fatti un'idea di com'è questa terra maledetta con queste foto del luogo. Spero di poterti scrivere tra poco. Ti bacio e abbraccio. Tony.
Say it for the first time. Oh, oh, oh.
saudade, o abi sabe, mano, no aware. Bollywood and kamikaz, Nintendo to Atari. Oompa Loompa says we can't forget, but you forgot. Oh, oh, I said it for the first time.
19 novembre 1952. Da qua. Carissimo papà, ho sempre dietro di me Madama Fortuna, sembra. Mi hanno spiattellato all'undicesima compagnia di combattimento e, come immaginavo, a contatto diretto coi fratelli Scalzi. Sono in mezzo alle montagne, lontano da tutto ciò che può essere civile. Si dorme in baracche fatte di bambù o tane. Tutto intorno ci sta foresta e i fratelli che ogni tanto ci mandano qualche benvenuto di mortaio o di fucile. Qui scorre il famoso fiume nero.
Il fiume nero cui allude Tony è il Song Da, che attraversa la zona di Dien Bien Phu, in quello che i francesi chiamavano Pai Thai, perché popolato dalla minoranza Thai, che era in buoni rapporti con i francesi.
Abbiamo un'unica via di comunicazione con il più vicino villaggio e con l'aeroporto, che dista 51 chilometri. Si tratta di una stradetta dove ci passa sì e no una jeep. Il mangiare ci arriva per aereo e i feriti vengono trasportati con la jeep o l'elicottero. Credo facciamo la vita di trincea della guerra del 18, con la differenza che il nemico è 10 volte noi, più armato e senza molti scrupoli. E quando si esce in pattuglia, si deve camminare in mezzo alla foresta e farci il passo con il cup cup, una specie di macete, senza sapere dove sono i fratelli Scalzi e tantomeno vederli. Io sortirò in pattuglia fra 1 o 2 giorni, come porta caricatore al fucile mitragliatore, bel mestiere, il somaro. Che vuoi fare? Sono nuovo, giovane e piccolo, perciò se ne approfittano. Ma qui non conviene fare il galletto, perché non si scherza. La guerriglia qua li ha abbrutiti completamente e ci pensano poco prima di fare qualche cosa. Sono esattamente 4 giorni che non mi lavo e chissà quando lo potrò fare. Pensa che si lavora 7 ore al giorno a fare buche, perché sinceramente scendere al fiume per pigliare oltre alla doccia qualche mezzo etto di piombo non me la sento. Io non mi sento per niente coraggioso e tantomeno attratto a prendere qualche medaglia, perciò certe bravate non le faccio. Se quando sarò in pattuglia mi coglierà qualche palla, pazienza, ma che io vada a cercarle.
Noi sappiamo che Tony è sempre stato un ragazzo coraggioso, buono, altruista, nel senso di sempre disposto ad aiutare qualcuno, però coraggioso, anzi, come indole, parlo di quando era bambino, ragazzino, quando era a casa, anche sprezzante del pericolo. Per cui bisogna un po' pensare quello che scrive, se era una cosa che scriveva per far stare tranquilli i genitori, quando dice io non faccio certe bravate, non vado a cercarmi. Certamente, come tutti quelli che si trovano in guerra, la prima cosa che pensi è vabbè, portare a casa la pellaccia. Cioè, non credo. No, poi non era una guerra sua, non era una guerra che con cui lui c'entrasse qualcosa, quindi sicuramente lo pensava davvero, cioè non era soltanto per tranquillizzare i genitori di dire non vado a cercarmene. Dopo si propone anche per delle missioni, ma perché secondo me veramente non riusciva a star fermo, preferiva star fuori.
Fesso sono, ma fino a un certo punto. Guarda un po' dove mi hanno spedito. Ed io che speravo, con quello che hai fatto e la mia malattia, di essere imboscato nei tanti luoghi sicuri. Ma va tutto bene, sta tranquillo. Non so ancora che faccia farò quando mi sentirò attaccato. Non me ne rendo ancora conto, lo credi? Eppure prima o poi dovrò provare anche questo. Sai cosa ho scoperto? Che tutti abbiamo FIFA. Quando siamo arrivati a 60 km da qui con l'aereo, questo fesso d'aereo, ho trovato un vuoto d'aria. Mamma mia che FIFA. Non lo auguro nemmeno ai fratellini Scalzi. T'assicuro che non fui tranquillo sino a che non fui coi piedi per terra. Non sono fatto nemmeno per fare l'aviatore. Tra 4 o 5 giorni ti scriverò ancora. Non è semplice però, perché penne non ne ho e le lettere sono paracadutate. Spero che tra una settimana, quando arriverà al postino, porterà tue nuove. Avanti di partire in pattuglia, lascerò una lettera per te e mamma in caso mi dovesse capitare qualcosa, ma tutto andrà bene, vedrai. E questi 3 o 4 mesi passeranno e spero poi di potermi imboscare. Se poi scrivi 2 righe al mio capitano Bicio, dipende da lui se poi sarò imboscato come contabile in qualche parte. Attento però, è un uomo molto dritto ed è al corrente della faccenda che tu sei venuto a cercarmi a Saida. Scusa il modo in cui ti ho scritto, la prossima volta scriverò che tutto va bene. Salutami tutti e in particolare mamma. Ti abbraccio e bacio. Tony. Vi ricordo che potete riascoltare tutta la puntata, tutte le puntate della nostra storia seriale sul nostro sito, attraverso il nostro podcast, oppure ci ascoltate in onda alle 15 dal lunedì al venerdì con Linee d'Ombra e anche all'alba, alla mattina, poco dopo le 5, se avete voglia di iniziare la giornata con delle storie. Fate un buon fine settimana, ci sentiamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!